moves down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 34 di Lakers Speaker Corner. Lo so, vi sembra un po' strano sentire la mia voce all'inizio del podcast, ma i miei compagni di viaggio, anzi i nostri compagni di viaggio ci hanno abbandonato, i nostri conduttori, cioè Mammut e Checco, e quindi mi tocca fare un po' da presentatore. E allora iniziamo questa puntata salutando i nostri ospiti, che non sono ospiti ovviamente. Ciao e bentornato ad Odino.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
E ciao ad Andrea.
Ciao a tutti.
Allora, settimana, come la potremmo definire? Complicata per i Lakers, che hanno vinto contro Utah, e qui devo dire che nei nostri pronostici in tanti hanno indovinato. Intanto mi suggeriscono ma Filippo che ci è venuto a trovare e che è tornato dalle sue vacanze lavoro in Trentino, vuole partecipare alla puntata, vuole dare un saluto, vuole fare qualcosa?
Ma guarda, io ascolto, poi se ho voglia intervengo, dipende dal momento.
Ah, ci sei come una star.
Bisogna darsi dentro campo.
Sei proprio una star.
Sì, ci sono i Suns on fire. Comunque buonasera a tutti, in particolare a Booker che tira da centrocampo così random. Molto bene.
Soprattutto Filippo, non approfittare dell'assenza di Nello e Mammut per poter parlare in libertà, perché sai, poi dopo la Cassazione non perdona.
Esatto. Allora, dicevamo, settimana complicata per i Lakers, la partita contro Utah l'abbiamo azzeccato un po' tutti quanti nei pronostici. C'è stata una vittoria convincente con un Davis che ha voluto dimostrare contro Gobert chi è il più forte, diciamo. E poi da lì in poi è iniziata una settimana un po' calvario, con una brutta sconfitta contro i KC, una brutta sconfitta contro Houston dove LeBron ha riposato, e poi una partita più equilibrata decisa nel finale da TJ Warren contro Indiana. Quindi tre sconfitte dei Lakers che diventano 4 nella bolla. Abbiamo un record di 2-4 ad Orlando. E allora chiedo ai miei compagni di viaggio di fare un piccolo giochino, visto che nella chat anche c'è chi si allarma, chi non si allarma. Stessa cosa un po' sul web, nei nostri commenti su Twitter. Allora vi chiedo di indicarci un motivo per cui essere preoccupati e un motivo per cui non essere preoccupati. Chi vuole iniziare?
Dai, incomincio io.
Vai Luca.
Allora, il motivo per cui non essere preoccupati, io lo tiro fuori dalla partita contro Indiana. Contro Indiana, nel primo quarto, dopo che TJ Warren ha fatto appunto il fenomeno, come sta facendo nella bolla in maniera abbastanza incredibile, sotto di 15 LeBron è rientrato in campo e ha detto no, non mi va bene, reagisco e metto in piedi la partita, e ha dimostrato di poter essere sempre il giocatore che fa la differenza, sempre il più forte, non ancora al top della condizione come neanche ci aspettiamo, però visto che comunque alla fine le fortune dei Lakers passeranno da LeBron per poter andare a vincere la conference e speriamo anche ancora qualcosa di più, io resto ottimista perché LeBron c'è e LeBron mi sembra in progresso. Perché essere preoccupato? Allora, sempre restando sulla stessa partita, perché fondamentalmente in quella partita lì non gli è andato dietro nessuno di chi gli sarebbe dovuto andare dietro, e mi riferisco più che altro a Davis, a Pop, un po' meglio Caruso e Kuzma nel gioco, però non riuscivano a far canestro in nessuna maniera, e questo l'ho trovato un aspetto un po' più preoccupante. Aggiungo un altro aspetto per cui sono preoccupato, perché la bolla sta dimostrando che ci sono dei risultati un po' pazzi e che quello che si è visto fino a marzo vale un po' di meno. Ecco, questi sono i miei due motivi.
Continuo. Bene, avanti il prossimo.
vado avanti io, per non essere ripetitivo, per cui primo motivo per cui non essere preoccupato, non ripeto LeBron, direi più l'esperienza dei giocatori che si stanno gestendo, perché comunque siamo una squadra di veterani e ci sta. L'obiettivo principale di queste prime seeding games erano ed è stato l'ottenimento del primo seed. Ottenuto quello, la squadra si è riposata e non ha nessuno stimolo in queste partite, e quindi mi aspettavo un po' questo andamento, anche se settimana scorsa un po' per gioco, per un nostro inside joke, ho detto 4-0 come record, però la testa mi diceva 2-2 se non 1-3 come effettivamente è stato. Però non sono particolarmente preoccupato, perché la nostra squadra è abbastanza esperta. D'altro canto è anche vero che questa squadra di vissuto in semi playoff non ne hanno tanto. Però vabbè, sono abbastanza tranquillo sotto quel punto di vista. Cosa mi fa preoccupare invece è l'adattamento a questa situazione, forse del supporting cast che sta un po' mancando. Come ha detto prima Luca, diciamo, se LeBron c'è, comunque LeBron è ben presente anche con la testa in queste partite, manca un po' tutto il contorno. Davis sta andando su e giù, forse fin troppo, cosa che non ci aveva abituato così tanto nelle partite prima dello stop. E tutti gli altri giocatori che erano stati piuttosto continui prima della pausa, come KCP e Caruso, anche era una buona arma tattica dalla panchina, si sta un po' perdendo. Hai due giocatori da inserire come JR e Waiters, che fanno anche loro ovviamente degli errori. E poi stai pescando tanto dalla panchina, quindi, e stai sperimentando forse un po' troppo, non si sa, vediamo un po'. Quindi questo mi fa preoccupare, il supporto in casa, che forse non si è ancora abituato a tutta la situazione della bolla e a questa ripartenza.
E poi facciamo dire il suo punto di vista al nostro Mike Trudell, perché penso che tra tutti quelli di Lake Show, Odino è sicuramente quello che segue le partite dei Lakers in maniera più attenta, anche più analitica, perché i suoi recap sono per noi ormai pane quotidiano. Cosa ti preoccupa o non ti preoccupa, Giova?
Allora, provando a essere ovviamente non ripetitivo, non mi preoccupo perché noi non avevamo nulla da chiedere. E poi i Lakers brutti delle ultime tre partite soprattutto sono gli stessi Lakers che però hanno vinto con i Clippers la prima partita della bolla, hanno vinto contro Utah la partita che serviva per sigillare il primo posto, e poi vabbè, abbiamo perso con Toronto, che è una squadra per noi tosta. Abbiamo perso anche infatti il primo incontro a novembre allo Staples Center, quindi siamo gli stessi, considerando che sarebbe logico attendersi un miglioramento con il trascorrere delle partite, un crollo dopo le prime due partite di questo livello, diciamo, sarebbe ingiustificabile. Quindi questa è la cosa che mi lascia stare tranquillo, così come il fatto che le difficoltà di Davis, visto che ne parlava prima Andrea, non è che hanno inventato chissà quale soluzione per limitare Davis, ma la più semplice, ovvero raddoppiare. E Davis sono anni che viene raddoppiato, anzi forse a Los Angeles viene raddoppiato anche meno di come veniva raddoppiato a New Orleans quando era l'unico faro, e non credo che lui sia così indietro con diciamo la preparazione e le letture di questo tipo di situazioni. Invece cosa mi fa preoccupare? Mi fa preoccupare l'aspetto legato un po' alle rotazioni, perché è evidente che l'assenza di Bradley un po' ci ha, come dire, dissestato, soprattutto perché è il reparto dove noi siamo più carenti. Fosse stato, per carità, ne abbiamo parlato tante volte male, però ultimamente è stato uno dei migliori. Fosse stato Kuzma sarebbe stato meno...
Pronto? Pronto?
È arrivato il disturbatore.
È questo il podcast dove si parla bene di Kuzma?
Ma se stavamo affrontando una discussione in maniera così seria, deve arrivare lui dalle sue spiagge di Rimini.
Che bello, ho sentito dire Kuzma finalmente. È sempre stato il mio uomo simpatia, no? E io sono sempre stato zitto e li ho sempre presi nelle corna, giustamente, no? Poi la volta in cui si parla bene di Kuzma io non ci sono, ho detto adesso faccio il Paolini della situazione, mi infido.
Vabbè, facciamo dire anche la tua. Stiamo facendo un giochino veloce. Un motivo per cui dobbiamo preoccuparci e un motivo per cui invece dobbiamo stare tranquilli. Stiamo facendo un giro di opinioni.
Un motivo per cui dobbiamo stare tranquilli è il primo tempo di LeBron James dell'altra sera. Cioè, proprio... Sì. Cioè,
esatto, sono concordo.
Quando lo vedi giocare così sei proprio sereno. Un motivo per cui dobbiamo essere preoccupati, secondo me, non lo so, sarò troppo ottimista, ma forse sì, abbiamo visto un Davis un po' molle, però davvero lascia tutto il tempo che trova, quindi io sarei proprio tranquillo, andrei via tranquillo.
Ok, Giova, hai finito
quindi,
per caso?
Giova, stavi parlando bene di Kuzma, quindi, bene, vero?
Vabbè, ormai mi hai anticipato, quindi passo immediatamente al perché invece sono... c'è qualcosa, diciamo, che mi preoccupa.
Va, vi lascio continuare.
Perché... Ciao, Checco.
Buon proseguimento. Ciao, okay, ragazzi. Ciao.
La cosa che un po' mi preoccupa è perché ovviamente noi non abbiamo la conoscenza di tutte le dinamiche che ci sono all'interno della bolla, però un po' alcune parole anche che ha detto Fogel e LeBron oggi, parlando un po' della lontananza della famiglia, qualche altra dichiarazione dei giorni scorsi, sembrerebbe, però non c'è nessun elemento provato, cioè solo una supposizione che va, lascia il tempo che trova, quindi vale zero, non c'è nessun motivo di preoccuparsi. Un po' sembrerebbe che si sia inceppato il meccanismo del gruppo, tutti uniti, tutti contenti, tutti insieme. E dall'altro lato, ok, vogliamo magari nascondere le nostre carte, non abbiamo motivazioni, non ci interessa il risultato, dobbiamo solo migliorare la forma fisica per i playoff, va benissimo, però io non credo che volontariamente un giocatore del calibro di Davis possa prestarsi a fare queste figuracce, perché in alcune circostanze ha fatto delle figuracce. Quindi magari sbaglierò io, lui è bravissimo, si è medesimato nel Lino Banfiano, perdere e perderemo, quindi hanno preso proprio in pieno l'occasione e quindi si stanno divertendo. Spero che sia così.
Vai Fili, oltre a raccontarci la tua esperienza trentina, darci il tuo punto di vista su questa bolla.
Allora, la cosa che mi fa più preoccupare dei Lakers è il fatto di switchare mentalità, cioè passare da queste partite che sono comunque abbastanza rilassanti a veri e propri playoff dove ti giochi la sopravvivenza. E non so se questo accendere e spegnere possa funzionare sempre. Si è parlato sempre dell'interruttore di LeBron che nelle partite importanti comunque switch la mentalità di tutta la squadra e vanno a vincere. Non so se questi Lakers sono già pronti a fare questo accendi e spegni continuo. Un'altra cosa che mi preoccupa, oltre al supporting cast che non mette una tripa nemmeno a pagarla, è il fatto che stiamo pagando l'assenza di un ball handler secondario come Bradley e Rondo, e questo un po' comincia a pesare alla lunga, o comincerà a pesare. Quindi speriamo che Rondo rientri. Detto ciò mi muto, no, scherzo. E poi la cosa che mi fa ben sperare è avere un LeBron James in queste condizioni fisiche, e poi basta. Fondamentalmente l'unica cosa buona di questa bolla è James e le prove di rotazione di Vogel, che sta sperimentando un po' tutti e sta dando comunque minutaggio a rotazione a tutti i giocatori, anche a Tucker, J.R. Smith, Waiters, dando ognuno dello spazio in ogni partita. Questa è una cosa importante, cerca anche di fargli trovare il ritmo, soprattutto come abbiamo visto nell'ultima partita non hanno giocato Waiters e J.R. Smith, nelle quelle precedenti non hanno giocato Tucker e Cook, quindi cerca comunque di dare ritmo a tutti in una determinata partita e non dare un piccolo pezzettino a tutti in ogni partita. Questa è una cosa positiva secondo me. Vai, ti cedo la parola, tocca a te adesso.
Ah, tocca a me. Allora, io sostanzialmente mi associo con quello che ha detto Filippo, nel senso che la cosa che mi preoccupa di più è che non sono convinto che sia così facile accendere e spegnere dal punto di vista mentale, anche perché questa squadra non è la Cleveland di qualche anno fa di LeBron, che era abituata a spegnere l'interruttore nel finale di regular season e a riaccenderlo ai playoff, perché è una squadra sostanzialmente nuova, anche se ci sono tanti veterani, però stanno insieme da pochi mesi e avranno un livello di competizione ad ovest molto più elevato di quello che aveva quella Cleveland ad est, quindi il contesto è diverso e soprattutto vengono da 3-4 mesi di inattività, quindi non è la stessa cosa spegnere l'interruttore dopo che hai giocato 70 partite rispetto a farlo adesso, che invece devi, secondo me, iniziare a trovare un po' la condizione fisica e mentale tale da poter affrontare una lunga post-season. E poi però in linea generale sono molto molto tranquillo, perché per tutti i motivi che avete detto voi, perché LeBron soprattutto con Indiana ha dimostrato di essere in grande condizione e anche difensivamente a me sta impressionando molto in questa bolla, devo dire la verità, mi sta impressionando più in queste partite che valgono poco rispetto al resto della stagione, dove comunque ha fatto un'ottima annata dal punto di vista difensivo. E poi perché sono convinto che comunque una stagione del genere, dove sei comunque primo ad ovest, hai battuto diverse contender, hai disputato tante grandi partite, in una stagione del genere non puoi perdere le tue certezze così all'improvviso. Quindi credo che ai playoff, quando salirà il livello di competitività, questa squadra potrà far vedere quanto è forte. E poi penso che abbia anche un ulteriore gradino da scalare in maniera positiva dal punto di vista difensivo. Credo che soprattutto Davis abbia ancora dei margini in difesa che potrebbero far migliorare ancora il nostro rendimento nella metà campo difensiva. Quindi questi sono i miei motivi. Ora facciamo un'altra cosa. Cerchiamo di andare un po' più sull'aspetto analitico, visto che ci piace spesso parlare di basket citando anche un po' di numeri, magari non tutti saranno d'accordo tra virgolette, ma noi crediamo che guardare il basket anche attraverso i numeri e le analytics è importante. Uno degli aspetti positivi di questi Lakers nella bolla, secondo me, anche secondo i dati, è che nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto, la difesa è sempre stata di alto livello in quasi tutte le partite, direi. E infatti nella bolla i Lakers hanno comunque il terzo defensive rating con 105, che è in linea con quello del resto della stagione, quindi vuol dire che le nostre certezze difensive ci sono e sono rimaste le medesime. Siamo anche secondi per percentuale di rimbalzi difensivi catturati. Vi ricordate che sia nel podcast sia in alcuni articoli che abbiamo scritto ci siamo un po' lamentati dei Lakers che spesso concedono tanti rimbalzi offensivi alle squadre avversarie. Ecco, questo nella bolla non è accaduto, siamo una delle squadre migliori dal punto di vista dei rimbalzi difensivi catturati, siamo secondi per numero di rubate e anche questo è un trend che conferma quello che abbiamo visto nel resto della stagione, perché i Lakers sono una delle squadre che genera più palle perse di tutte le NBA, siamo quarti per numero di stoppate e lo sappiamo bene, i nostri lunghi sono delle vere e proprie macchine di stoppate e difendono molto bene il ferro. E a proposito di difesa del ferro e di difesa del pitturato, siamo terzi per punti concessi nel pitturato. Quindi questo vuol dire che tutto quello di buono che abbiamo visto nella metà campo difensiva nel corso della stagione, quindi pre-lockdown, è stato confermato anche nella bolla. Non so se volete commentare prima questi aspetti positivi che abbiamo visto e poi passiamo anche alle note dolenti.
I numeri che hai citato sono positivi, soprattutto perché paradossalmente, al di là di Davis, il reparto che sembrava più in sofferenza era quello dei lunghi, perché Howard, per le note vicende, probabilmente si è dedicato, non voglio dire per nulla, ci mancherebbe, ma sicuramente meno degli altri alla pratica della pallacanestro, e quindi all'inizio soprattutto si vedeva che era molto ingessato anche nei movimenti e in alcune situazioni difensive ancora molto lontano dall'Howard di inizio stagione. McGee invece mentalmente sembra non esserci, cioè lui fisicamente ha un fisico particolare, è quasi sempre in forma quando è in campo. McGee sembra invece non esserci, infatti proprio anche McGee nei giorni scorsi lamentava che questi giorni nella bolla gli sta iniziando a sentire, perché gli stanno causando una sorta di claustrofobia, dover stare lì lontano dagli affetti eccetera, quindi i numeri per fortuna sono ancora dalla nostra, anche perché vabbè c'è da dire la maggior parte di questi numeri sono anche imputabili a Davis. È importante che i lunghi riescano a tenere botta, perché l'assenza di Bradley, che in prima battuta non sembrava così insormontabile, invece in realtà in alcuni fondamentali si sta facendo sentire. Però abbiamo detto, per ora parliamo solo dei lati positivi, quindi lascio la parola a chi vuole intervenire.
Ma intervengo proprio io sulla questione Bradley. Avery Bradley sicuramente le sue caratteristiche migliori sono nella metà campo difensiva, e essere comunque riusciti a mantenere dei buoni numeri difensivi anche senza Bradley lo trovo un aspetto particolarmente positivo, perché ad esempio a dicembre, nel momento in cui lui era stato fuori, la squadra era andata complessivamente bene, era anche particolarmente migliorata in attacco con Poppy in quintetto, però difensivamente c'era stato un passo indietro. Invece in questa bolla i numeri, non come dicevate giustamente, non stanno dicendo questo, ma si sta tenendo botta. Per conto mio si sta un po' pagando la sua abilità a mettere pressione sull'attacco avversario ad inizio azione, sarebbe chiaramente un plus, ma non c'è, e quindi ne dovremmo fare senza, però la difesa regge, quindi confermo.
Va bene, qualcun altro vuole dire qualcosa oppure andiamo avanti e parliamo degli aspetti negativi di questa bolla?
No, io non ho nulla da aggiungere, hanno detto bene loro.
Io permetto di fare un elemento di transizione per introdurre proprio la parte negativa, collegandomi a quello che stava dicendo Luca, proprio per la pressione della palla. Non so se avete notato, se siete stati anche voi dello stesso avviso, contro Indiana, perché lì al di là di Warren, che per carità sta giocando a un livello fuori dall'immaginario, comunque Indiana è una squadra che si basa su due esterni molto forti come Oladipo e in particolare Brogdon, è uno che noi proprio non riusciamo a contenere. A un certo punto nel secondo quarto, quando c'è stato il momento in cui noi abbiamo provato a rimettere in piedi la partita, KCP ha provato a fare quello che faceva Bradley, non però nella parte di pressione, che Bradley, vi ricordate, è proprio esemplare contro i Clippers, quando contro Beverley gli ruppe le scatole proprio dalla rimessa, recuperando anche dei palloni, ma dopo il primo passaggio, quando magari era Brogdon a farlo, KCP poi dopo cercava di farlo ricevere nella maniera più difficoltosa possibile, che è uno degli altri fondamentali in cui Bradley è bravissimo, proprio perché è un aspetto sul quale fino alla volta scorsa non siamo riusciti ad essere presenti. Quindi, come dire, nonostante tutte le difficoltà di queste sei partite, gli elementi fondamentali su cui bisognava lavorare sembrerebbe comunque Vogel li ha ben chiari in mente, e quindi li sta sottolineando, perché poi purtroppo che KCP ha preso quella brutta botta alla caviglia, infatti stanotte non ci sarà per precauzione, quindi magari non ha potuto proseguire, però ci stiamo provando.
Allora, continuiamo e parliamo degli aspetti negativi adesso. Abbiamo detto della difesa che è stata solida in tutto, tranne che in un aspetto, anche questa però è stata una costante pure nel pre-lockdown, ovvero la difesa in transizione. Subiamo ancora tanti punti in contropiede e nella bolla siamo al quintultimo posto, quindi non siamo proprio negativi, però stiamo andando maluccio da questo punto di vista. E poi ovviamente non possiamo che parlare del nostro attacco horror, siamo nettamente il peggior attacco nella bolla, con un offensive rating di 97.8. Se non sbaglio, il penultimo attacco è tipo 102, cioè 4 punti per 100 possessi più alto del nostro, quindi questo fa capire quanto stiamo andando male. Siamo dietro anche a Washington, così l'avevo segnato. E poi abbiamo diversi aspetti negativi del nostro attacco. Perdiamo tante palle perse, siamo quart'ultimi nella bolla per turnover percentage, e poi c'è il tasto dolente per eccezione, che è proprio evidentissimo agli occhi. Ci sono tantissimi giocatori che stanno avendo uno slump al tiro, uno su tutti è chiaramente Danny Green, ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata, ma anche KCP, Davis, in parte anche LeBron, Caruso, praticamente tutti i giocatori del nostro roster, eccetto Kuzma, stanno tirando malissimo da tre, e infatti abbiamo il 25% da tre di squadra nella bolla, siamo nettamente ultimi ovviamente, il 73% è liberi, e siamo penultimi, e questo è un aspetto molto negativo e da tenere d'occhio, perché ai playoff i liberi saranno chiaramente determinanti. E poi c'è un aspetto un po' più strutturale che spiega le difficoltà che stiamo avendo in attacco, perché ne abbiamo parlato tante volte, questa squadra in particolare con i famosi full court pass, passaggi a tutto campo di LeBron per Davis, segnava tantissimi punti in transizione, tanti punti facili e anche tanti punti nel pitturato. Ecco, nella bolla stiamo segnando di meno sia in transizione che nel pitturato. Nello specifico nel pitturato siamo passati da 52 punti a partita a 47 punti a partita, e che è una discreta diminuzione. Siamo passati dall'essere secondi per punti nel pitturato ad essere decimi. Quindi questo è un aspetto da analizzare, perché chiaramente influenza anche le nostre percentuali da tre, perché bisogna anche vedere che tipo di triple riusciamo a generare, quanto riusciamo a far collassare la difesa e quindi avere delle triple che siano davvero in ritmo. Anche qui lascio i commenti a voi se avete qualcosa da dire.
Ah, sì, vorrei dire giusto io qualcosa. Sulla attività offensiva devo dire che tutto è molto condizionato da, come abbiamo detto in apertura, dal momento, cioè non aveva molte attenzioni, perché tanto l'obiettivo era ben chiaro, una volta raggiunto era inutile magari spremersi più di tanto, però è comunque una costante della nostra stagione, e si sperava di poter magari, avuto questo periodo di stop forzato, avevamo detto forse uno dei podcast che precedevano la ripartenza, come Vogel è stato un ottimo momento per studiare qualcosa di nuovo e capire magari alcune problematiche e poterle risolvere. Ecco, cioè, non sta andando proprio in quella direzione, se vogliamo essere un po' simpatici. Quindi secondo me il primo problema è la mera condizione fisica, come dire, i punti di transizione magari la stiamo ricercando di meno, perché magari su 48 minuti non tutti i giocatori sono pronti attualmente. E l'altra è una questione pura di motivazione, perché il contesto è quel che è e il momento è quel che è. Speriamo che da quando inizieranno i playoff si possa fare veramente questo switch, a parte che è stata sempre una caratteristica un po' delle squadre di LeBron, come abbiamo tanto detto. L'altra situazione è specifica sul tiro, mi viene da dire che siamo un po' schizofrenici da quel che vedo, perché a volte riusciamo a comunque generare buoni tiri e a volte ci accontentiamo troppo presto all'inizio del cronometro, passiamo da tiri magari più elaborati, non magari dico circolazioni di palla simile ai Golden State Warriors dei bei tempi, però sicuramente con una maggior strutturazione. Quello che sto vedendo è che a volte creiamo dei buoni tiri con buon spazio all'azione magari subito dopo, troppo a fretta, perché magari prima non è entrato, allora vado subito al tiro perché devo far canestro. Vedo un po' troppa ansia da tiro in questo momento, specie come hanno detto Green, Caruso e tanti altri. Poi va anche detto, magari giocatori inesperti, mi viene anche Horton Tucker messo così in rotazione in questo momento, quindi che magari con poca esperienza e viene un po' messo lì come che deve gestire un po' il quintetto in alcuni momenti, e ovviamente non è ancora il suo. Quindi ci sono un po' di connubi di cose che sì, in attacco stanno evidenziando proprio questi problemi, proprio un connubio che spero si possa andare a risolvere. Adesso andate pure voi che magari avete qualcos'altro da dire.
Sicuramente alla base di tutto questo ci sono le percentuali che sono disastrose, perché ne parlavamo l'altro giorno, escludendo Kuzma, che per fortuna almeno lui non ha subito questo slump, anzi è persino migliorato rispetto al periodo pre-sospensione, ma sommando quelli che sulla carta dovrebbero essere i nostri tiratori, quindi i vari, lo stesso Davis, LeBron, Waiters, Green, KCP, eccetera eccetera, Morris che arrivava da Detroit con tutte altre percentuali, siamo sull'ordine, non ricordo con precisione, comunque tra il 20 e il 25% con le conclusioni della lunga distanza. E se avessimo tirato con le stesse percentuali i tiri che abbiamo tentato in queste partite, le stesse percentuali di pre-sospensione, noi avremmo realizzato, se non sbaglio Alessi, 15-16 punti a partita in più, quindi è comprensibile che in un attacco che produceva 114-115 punti calare a 100, come ha ben sentito Giuseppe, noi siamo praticamente in tante voci dietro a Washington, e Washington è venuta mi chiedo cosa ci si andrà a fare, perché tre quinti del quintetto sono i nostri G-Leaguers di qualche anno fa, c'è Williams, c'è Wagner, c'è Bonga, c'è Thomas Bryant, vabbè Thomas Bryant è più talentuoso rispetto agli altri, però questo è il livello del roster e loro segnano 5-6 punti in più di noi a partita. Quindi sicuramente il tiro, speriamo che sia perché, non so, ci stiamo riscaldando in ottica della post-season, perché è veramente tanto il fatto che tutti tranne Kuzma stiano tirando nettamente peggio della regular season vista fino a marzo. Cook è in linea, ma perché l'ultima partita ha giocato una partita eccezionale per i suoi standard, perché altrimenti veramente tutti quanti sarebbero al di sotto delle loro potenzialità. Siamo ben consapevoli di non avere Korver, Curry, eccetera eccetera a quintetto, a roster, però queste percentuali non sono plausibili, perché poi sì, in attacco ci sono i soliti problemi che noi stiamo raccontando da inizio stagione. Quando non c'è LeBron il nostro attacco produce poco e male, non riusciamo a mettere in movimento Davis, quando riceve palla Davis non ci muoviamo intorno a lui, però sono sicuramente cose che già conoscevamo, però sommate a queste percentuali iniziano a diventare problematiche.
Io aggiungo due cose sul tiro. Una è come le nostre percentuali siano crollate in catch and shoot rispetto al pull up. Il tiro in pull up è rimasto grosso modo quello del pre-bolla, una perdita di 2-3 punti percentuali. Non siamo una squadra da palleggio, arresto e tiro da 3 punti, non c'è Harden, non c'è Lillard, e chi prende maggiormente questo tipo di tiro è LeBron tiratore puro non è, e quindi questo dato rimane comunque abbastanza in linea di galleggiamento. È proprio crollato il catch and shoot, ovvero il tiro sugli scarichi, e una cosa che trovo curiosa è che comunque il numero di tiri presi è rimasto fondamentalmente identico, il bilanciamento tra pull up e catch and shoot è rimasto pressoché identico, quindi è proprio una questione di fare canestro, non è una questione di gioco diverso o di chissà quale alchimia. E un'altra cosa che ho trovato curiosa è come ho sentito ieri la trasmissione su Sky con Tranquillo e Mamoli che parlavano del tiro da tre nella bolla e come dicevano, generalmente tutte le squadre stanno tirando di più e tirando meglio. E io, abituato a vedere i Lakers, ho detto, ma forse mi prendono in giro. E in realtà è realmente così, e stupisce come gli altri migliorano, i nostri sono crollati in questa maniera e da qui nascono tutti i problemi. Poi, come diceva giustamente Giovanni, restano gli altri dubbi relativi al nostro attacco, ovvero quando manca LeBron, le letture di Davis, ma il tiro è qualcosa di troppo importante nella NBA di oggi e non si va avanti col 23-24% a tre punti.
Ma secondo voi c'è qualche influenza legata alle palestre vuote, al fatto che si giochi senza pubblico, che si giochi in un contesto totalmente diverso, nelle percentuali che sono crollate dei Lakers, oppure è solamente un caso, visto che, come diceva Luca, tutti gli altri stanno tirando comunque nella media o se non addirittura meglio del resto della stagione?
Per me può valere per quella che è una partita, due partite, poi ti abitui. Oltretutto fa un puro allenamento, se non sbaglio, in quelle palestre.
E in ogni caso è una condizione comune a tutti.
Esatto.
Poi noi, sì, lo Staples, bello, figo, Los Angeles, Jack, Flea, Red Dot, eccetera, eccetera, ma non è mai stato questo catino, non sono i palazzetti della Grecia dove magari le squadre in Grecia sono imbattibili e poi magari in Spagna soffrono.
Ma poi in stagione non è che i Lakers tirassero col 45 allo Staples.
Sì, eravamo una squadra nella media sul fondamentale, anche perché avendo le nostre superstar non esattamente degli esterni tiratori, quindi ci sta che tu non tiri con il 40%, non è che c'hai Harden nel quintetto, cioè comunque LeBron che è fondamentalmente un'ala e Davis che gioca più vicino al canestro, quindi sicuramente. Ripeto, a me un po' da un lato, torno a quello che dicevo prima, fa strano pensare che si possa volontariamente tirare così male per nascondere le carte. Dall'altro però siamo positivi e quindi ci auguriamo che sotto sotto ci sia un aspetto del genere che stia prendendo via, anche perché tutte le dichiarazioni dei nostri a luglio erano tutte positive, ma noi siamo un bel gruppo, non soffriremo, siamo veterani, la famiglia ci mancherà, ma fino a un certo punto capiamo quello che stiamo facendo, e poi invece sarebbe qualcosa di clamoroso se i Lakers rimanessero questi anche nel prossimo mese.
Significherebbe che tutti i valori onestamente sono stati stravolti, perché vedere una squadra che è prima nella Western Conference poi rendere così sarebbe assurdo e potrebbe farci fare qualche domanda effettivamente sulla bolla, cioè su come è cambiato il basket post lockdown. Comunque speriamo di non doverci porre queste domande, ma la nostra redazione è abbastanza fiduciosa, tutti quanti siamo abbastanza tranquilli. E allora facciamo questa cosa, ora vi dico, passiamo all'ultimo punto della nostra scaletta di questa puntata, vi dico i numeri di questo giocatore e vediamo se i nostri ascoltatori in pochi secondi ascoltandoci capiscono subito chi è abbastanza facile comunque. Allora, nelle ultime tre partite 11 punti di media con 11 tiri dal campo presi, 9 rimbalzi, 4 assist, quindi bene, e poi però anche 4 palle perse e soprattutto il 33% dal campo, lo 0% da 3 e meno 15 di plus minus. In questo caso siamo nello small sample size, nel senso sono solo 3 partite, quindi conta il giusto. Secondo voi chi è questo fantomatico giocatore? La risposta
in realtà volevo solamente, poiché siamo un po' sotto accusa per alcuni imbrogli passati nei quiz fatti da Checco e Filippo, volevo dare semplicemente un consiglio, ricordare che Rondo non sta giocando. Solo questo volevo.
Operazione trasparenza di Lecce.
Operazione trasparenza. Vi ricordo a tutti voi che avete la pazienza di ascoltarci, Rondo non sta giocando, quindi parliamo dei numeri solo di chi ha giocato.
Ridillo un'altra volta, Rondo non sta giocando per fortuna.
Comunque, dato che Giuseppe mi aveva incaricato, incredibilmente sì, avete indovinato tutti perché le partite le guardate anche voi, stiamo parlando di Anthony Davis.
Io sono rimasto sconvolto dal fatto che contro Houston, una partita che tra l'altro io non sono riuscito a vedere tutta, ho visto un po' il condensed e qualche sprazzo qua e là, e lui senza LeBron avesse preso 8 tiri, se non sbaglio, che è un numero allucinante, è troppo basso. E nella mia paura, diciamo, in ottica playoff, che quando affronta degli avversari tosti come PJ Tucker, che è uno che gli passa forse, che è più basso di 15 centimetri, forse pur di più, e nonostante questo lui non riesce a dominare come dovrebbe. Poi chiaramente stiamo parlando di una partita che aveva zero valenza per i Lakers, quindi Davis sicuramente sta giocando in ciabatte, quindi questo è chiarissimo e non ci dobbiamo preoccupare, però allo stesso tempo vedere questo rendimento che continua partita dopo partita, un po' qualche brivido ce lo fa avere, anche perché, dico l'ultima cosa e poi lascio la parola a voi, nella bolla, stranamente, cosa abbastanza anomala, la coppia formata da Davis e LeBron ha un net rating di meno 18, quando nel resto della stagione i Lakers hanno dominato qualsiasi avversario con Davis e LeBron in campo. Quindi questo da una parte ci può fare preoccupare, però dall'altra credo invece che è un elemento che ci fa capire che i Lakers stanno di fatto giocando in questa bolla di Orlando, perché altrimenti non si può spiegare questo numero assurdo.
No, una cosa che mi preoccupa, che hai detto te di Tucker, che è 15 cm più basso e lui non riesce a dominarlo, diciamo, a giocarci sopra. È successa la stessa cosa contro i Celtics quando Stevens mise Brown su di lui, che lo soffriva particolarmente. Quindi il gioco di Davis, da quello che ho potuto vedere anche negli ultimi giorni, è che punta più a stare fronte a canestro che spalle. E questa è una cosa che un po', diciamo, per un lungo, con le sue caratteristiche, da una parte mi rincuora, perché con il suo spin move e con le sue abilità comunque fronte a canestro riesce comunque a crearsi i suoi tiri e i suoi punti. Però allo stesso tempo, con avversari tipo Booker, tipo Brown, al quale da 15 cm non andare spalle a canestro è quasi un peccato. Quindi è una cosa che su cui deve lavorare e su cui mi dispiace non abbia lavorato anche durante questo periodo di chiusura, diciamo, anche e soprattutto nel lavoro imposto, non tanto il lavoro di piedi e il lavoro spalla canestro, ma il lavoro sulle letture, su quello che dovrebbe fare per servire i compagni, perché ad esempio nella partita contro Indiana aveva molte possibilità di scaricare sul perimetro compagni liberi e parecchie volte si andava a impastricciare con palleggi inutili invece che passare la palla. Quindi questa è una cosa che ancora a lui manca e non è riuscito a mettere a posto durante questo periodo di lockdown.
Io su Davis aggiungo una cosa: al netto che è un talento incredibile, che ha fatto un'annata favolosa, mi va bene che gioca male con i Thunder perché è una partita che tutta la squadra ha preso sotto gamba, mi va bene che gioca male con i Rockets e perde 3 palloni sanguinosi nel terzo periodo quando la squadra poteva ancora riavvicinarsi, perché era una partita che senza LeBron era abbastanza evidente la si sarebbe persa. Però non mi è proprio piaciuto contro Indiana, perché nel momento in cui LeBron James, che è uno dei grandi della storia del gioco, fa quella reazione tra il primo e il secondo quarto, se tu sei un all-star, se tu ambisci a essere un giocatore di un certo tipo, devi salire di livello. E lui non mi sembra che non ci ha provato. Per me un leader della squadra avrebbe dovuto provarci. Poi mi auguro che in realtà lui, appunto, quando arriva ai playoff, metta la modalità che si è vista contro Gobert e vada avanti su quel tema lì.
Io infatti quello che appunto mi fa stare tranquillo è che prima magari non forse ne avremmo dovuto parlare quando parlavamo di aspetti negativi, però lo stiamo continuando a fare. La cosa incredibile è che il quintetto peggiore che è sceso in campo nel corso di queste partite è quello che dovrebbe essere il migliore, il nostro quintetto titolare, KCP, Green, Davis, James e McGee, ovvero quelli che hanno sempre iniziato la partita per tutta la stagione, perché anche KCP ha giocato tante partite nel momento in cui Bradley era infortunato, sta avendo un rendimento disastroso. Le triple tentate sono tante, quasi tutte sbagliate. Non vi dico il plus minus e il net rating per non farvi mettere a piangere. Quindi è strano che il quintetto che ha sempre funzionato togli Bradley per KCP, cioè non hai spostato LeBron o Davis, ma hai tolto, diciamo, uno dei tre meno importanti. Ed è disastroso, quindi...
aggiungiamo che paradossalmente dovresti migliorare le spazzature mettendo KCP al posto di Bradley in attacco, quindi su quello
sì, perché io infatti credo che l'assortimento Green KCP non sia dei migliori. Se da un lato abbiamo visto che invece quello tra Caruso e Waiters sembra un buon assortimento, perché Waiters ha un po' quella inventiva, quella follia in attacco che un po' ci serve, Caruso non ha. Invece l'assortimento KCP Green, però per carità, dire ora che non ci piace in questo momento, cosa c'è che ci piace? Quindi magari un giudizio più robusto lo possiamo dare al primo turno dei playoff.
No, per aggiungere ancora una cosa io su Davis, sottoscrivo che anche a me quella la cosa che mi ha più stupito dei numeri che ha avuto in queste tre partite sono i pochi tiri presi, perché mi aspetto anche brutte percentuali, però sono i pochi tiri che mi hanno un po' scioccato e mi ha fatto un po' pensare a un periodo della stagione in cui doveva essere punzecchiato anche da Vogel pubblicamente, non solo privatamente. Mi è venuto in mente, sono andato a ricercarmelo, quando prima della partita, della sua prima partita da ritorno da ex a Nola, venisse invitato da Vogel a prendere più tiri da tre per far sì che l'attacco migliorasse e così via. Ed infatti in quella settimana poi di partite prese molto più triple. È come se dovesse anche pubblicamente essere punzecchiato per avere qualche spunto, e non lo so, su questo punto di Davis secondo me è un po' quello che ci siamo detti per tutto il podcast fino adesso, la questione delle motivazioni che sono un po' mancate, e è un po' stupito soprattutto a prendere con Houston, che era la sua partita, era solo lui, e boh, spero che sia solo una mera questione di voglia, e magari speriamo che nella partita che arriveranno da settimana prossima possa migliorare, speriamo.
Ma io invece mi riallaccio un attimo al discorso che ha fatto Giovanni sul nostro quintetto base che è andato malissimo. Anche Vogel ha preannunciato prima della partita contro Indiana possibili cambi che poi si erano realizzati in quanto mancavano McGee e Green. Voi vi aspettate gara 1 dei playoff il quintetto KCP, Green, LeBron, Davis, McGee, o vi aspettate un cambio, e se sì quale?
All'inizio secondo me no, nella prima partita di playoff non penso che cambierà il quintetto che comunque ci ha portato fin qui in questa stagione. Se l'avesse provato magari un po' di più in queste partite della bolla, forse mi sarei aspettato un cambio, però in generale no, penso di no, che rimarremo così almeno in gara 1. In gara 2 forse già cambieremo.
Anch'io sono dello stesso parere, almeno di clamorosi eventi mi aspetto di solito quintetto, perché come detto queste 8 partite sono un campione troppo piccolo per trarre delle conclusioni, soprattutto ci sono tante motivazioni diverse per tante squadre, noi rientriamo in quella categoria con squadre con non tantissime motivazioni e così via, quindi 8 partite che hanno quel valore che hanno, quindi poco, non mi aspetto cambi. Quindi
in considerazione del fatto che si potrebbe giocare contro Portland nel primo turno, diciamo che loro comunque hanno un centro classico più o meno, quindi la presenza del lungo potrebbe anche, doppio lungo potrebbe anche essere confermata. Infatti potrebbe essere più verosimile che venga magari McGee sostituito da Howard, perché nelle ultime due sembra che Howard sia più presente rispetto a McGee, però ovviamente tutti ci immaginiamo che il cambiamento importante potrebbe essere l'inserimento di Kuzma per McGee per un quintetto basso, però appunto a meno di cose clamorose anch'io non credo che lo vedremo prima del secondo turno.
No, su quello che hai detto te, giusto, McGee Howard è una cosa che abbiamo detto un po' tutto inizio stagione, però secondo me il ruolo di Howard è proprio di uscita dalla panchina che ci cambia nelle serate giuste il ritmo difensivo, cioè fa quelle 2-3 giocate anche cattive tra virgolette, fa anche il blocco sporco in attacco che cambia un po' il ritmo, secondo me fa capire che c'è un cambio di intensità più che altro, quindi secondo me va bene più dalla panchina che dall'inizio Howard, giusto per dire questo.
Sì, sì, sì.
Io dico la mia, forse una mezza provocazione, io non mi stupirei, visto come diceva Giovanni che ci sono state un po' di difficoltà nella coppia KCP Green, che non possa provare ad escludere KCP, ma non in favore di un'altra guardia, ma in favore di Kuzma, perché Kuzma comunque è stato impiegato molto nella difesa sugli esterni. Secondo me se Vogel si fida poi a dare qualche minuto a Morris dalla panchina, non mi stupirei una mossa del genere. Poi chiaramente durerebbe pochi minuti, il quintetto si abbasserebbe poi subito con l'uscita di McGee, ma non mi stupirei cercare di riportare KCP dalla panchina dove comunque è andato bene e allo stesso tempo dare più minuti a Kuzma che li sta meritando.
Una domanda velocissima prima di chiudere, secondo voi le rotazioni che ha provato nella sfida contro Indiana, cioè Cook, Talen-Horton Tucker, Dudley, sono esperimenti per dare minuti a tutti in vista dei playoff, oppure effettivamente magari sta pensando a qualche cambiamento nelle rotazioni? Mi viene in mente, che ne so, per l'appunto Cook al posto di Waiters o Dudley al posto di Morris.
Mai, secondo me no, sono più che altro situazioni, come detto, per tenere comunque tutti in una buona condizione, che il contesto ancora una volta è un po' strano e quindi c'è bisogno che qualsiasi cosa avvenga ci sia davvero una risposta pronta di tutti e non che qualcuno sia più indietro fisicamente che altro. Poi magari anche sperimentato qualcosa, vedere se magari il rookie può darti già qualcosa subito, è ancora un progetto un po' più lungo, oppure l'esperienza di Dudley o Cook magari nella serata giusta al tiro ti può dare qualcosa, però stiamo parlando di veramente il fondo della panchina, non mi aspetto che minuti importanti per questi tre, per restringere a loro tre.
Condivido in pieno, spero che faccia giocare THT, ma secondo me ora sta facendo giocare un po' tutti e dare rit tutti.
Mi viene una battuta proprio di pessimo gusto, farà giocare THC, cioè Waiters. Vabbè.
Bene, la notte, no, che cosa abbiamo in programma?
Scusate, ma era un gol a porta vuota, non potevo sbagliare.
Entro la traversa.
Sì.
Ma allora, vorrei dire la mia su questo. Secondo, concordo anch'io, sicuramente Vogel voleva anche dare minuti ai Dudley, Cook, Tucker nel caso venissero utili. Faccio anche una speculazione, premesso che non vuol dire niente, che non ho basi, non mi stupirei che comunque voleste magari anche dare un po' un messaggio ai nuovi del ok, dovete tra virgolette svegliarvi, mettervi alla pari del gruppo Lakers. Poi però è ripeto, è veramente una speculazione che secondo me ha valore solo se anche contro Denver e contro Sacramento non vedono il campo Waiters, Smith e Morris.
Sento puzzo di insiderata qua. Chi te l'ha detto?
No, assolutamente no.
le sue fonti.
Non piace neanche speculare su queste cose. Però mi ha stupito il fatto che proprio abbia escluso tutti insieme tutti i nuovi.
Secondo me ha voluto mandare un messaggio a loro. Perché nel momento in cui hanno fatto quella partita, quelle due o tre partite, anzi, in cui hanno iniziato a sparacchiare e a andare un po' oltre quello che devono fare, lui non li ha fatti proprio giocare, non li ha fatti neanche scendere in campo. È stato un messaggio chiaro prima dei playoff, per cui gli ha detto praticamente: se voi giocate così, io non vi metto neanche in campo. Fatti chiari, amicizia lunga, diciamo. Poi tutto può essere, può essere anche che ci siano stati dei problemini nello spogliatoio. Non abbiamo notizie in merito e ovviamente non possiamo e non potremo mai averle.
No, no, ma io intendevo quello che dici tu.
Sì, 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 sì.
Di dare un messaggio. Poi il resto son cose molto importanti, ma di cui non possiamo parlare perché non ci siamo.
Non potremo mai saperlo, chiaramente. Allora, prima di chiudere, vi chiedo un commento rapidissimo sulla lotta per l'ottavo posto ad Ovest, che chiaramente ci interessa, con Memphis che è in caduta libera e ha perso anche JJJ, con Portland in risalita, sembra essere la favorita in questo momento e anche la squadra più temuta, giustamente direi, da tutti noi tifosi Lakers. E c'è stato poi, proprio qualche minuto fa, Phoenix ha vinto la sesta partita nella bolla, è 6-0 e insidia insieme agli Spurs il nono posto di Portland e persino l'ottavo di Memphis. Chi vedete favorita al momento?
Ma è nettamente Portland, quella che secondo me ha il cammino più logico per arrivare come testa numero 8 ai playoff. Però quella che mi ha sorpreso più di tutti è nettamente Phoenix, e sarebbe secondo me potenzialmente anche più scomoda che di Portland per certi versi, se arriva ai playoff e ce la incontriamo il primo turno. Quindi non lo so, vediamo se cosa succede, però secondo me Portland è quella più probabile al momento.
Anche io vedo Portland favorita, ma spero in Phoenix che ce la faccia. Sarebbe una bella storia.
Io mi...
Sì. Vai. Se ci fossero state altre 3-4 partite, non solo due, probabilmente sarebbero arrivate Portland e Phoenix, perché Memphis ha perso JJJ, ma è venuta proprio male come New Orleans e come noi nella bolla. Probabilmente però per i Suns non ci sono le partite utili per poter inserirsi, quindi io credo che 90% giocheremo contro Portland.
Penso anch'io contro Portland. Poi tutto può succedere. In ogni caso, penso che qualunque esca tra queste squadre con l'ottava testa di serie, non deve impensierire i Lakers. O non bisogna aver rimpianti su chi arriva, perché se si vuol puntare a battere i Clippers, i Nuggets, i Rockets, non devono impensierire Portland, Suns o Grizzlies.
Sì, anch'io penso che alla fine la spunterà Portland, anche se leggevo che contro i Suns non giocherà di nuovo Embiid, quindi i Suns si troveranno dei Sixers senza Embiid, senza Simmons, quindi potranno presumibilmente vincere anche quella partita. Però in generale credo che Portland abbia tutti gli strumenti per arrivare ottava. E poi onestamente io sono tra virgolette contento di giocare contro i Blazers al primo turno, perché è giusto iniziare a fare sul serio, è giusto avere una serie competitiva, sfidante, contro un giocatore come Lillard che sicuramente ci darà del filo da torcere. Quindi per entrare nell'atmosfera playoff, per avvicinarci alle sfide più importanti, è bene iniziare forte da subito, anche perché, come diceva Luca, lo abbiamo detto tutti quanti un po' in questi giorni, se dovessimo uscire contro Portland evidentemente non eravamo pronti per vincere il titolo. Quindi ben venga Portland. Chiudiamo qui, facciamo velocissimamente i pronostici per questa settimana, che ci vede sfidare Denver questa notte, la notte tra lunedì e martedì, e poi chiudere la nostra avventura della regular season nella bolla contro i Kings nella notte tra giovedì e venerdì. I vostri pronostici secchi, direi, questa volta.
Parto io, 1-1.
Vai Giova.
1-1, vinciamo questa notte, perdiamo con Sacramento.
Andrea?
Anch'io 1-1, ma dipende se come si gioca, se no netto 0-2.
Pugna?
Direi 2-0, ricambiamo mentalità, ci avviciniamo ai playoff e schiacciamo sia Denver che i Kings. Dopo questo 0-2, sicuro.
Io invece ti do manforte e dico pure secondo me 2-0, anche se contro i Kings penso che giocherà il tuo amico THT 30 minuti.
Speriamo.
Ok. Beh,
c'è anche l'ultima news su un altro mio amico, cioè Ben, sì? Simmons, che salta tutta la stagione. Quindi okay. Philadelphia Est sarà molto indebolita.
Te l'hai proprio tirata quest'anno a Simmons, eh? Bravo.
Poro Ben.
Poverino. Va bene, siamo in chiusura, la prossima settimana saremo già in atmosfera playoff, quindi ascoltate il podcast e mi raccomando iniziate ad essere belli carichi, che adesso si fa sul serio, anche perché erano quanti anni? 7-8 anni dal 2013 che i Lakers non erano nei playoff, siamo ai playoff come prima testa di serie, quindi dobbiamo essere ottimisti e positivi per le prossime settimane. Saluto i miei compagni di viaggio. Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao Dino.
Ciao a tutti.
E ciao Filippo.
Ciao a tutti.
E ciao da Giuseppe. Alla prossima puntata di Laker Speaker Corner. Way and down it goes! Dwight Howard, that's his 7-3 in his career. Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.